credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo riprendere in qualche modo un cammino. Abbiamo seguito questo cammino, infatti, durante il mese di maggio, di giugno, fino all'arrivo a Gerusalemme. Si trattava del pellegrinaggio organizzato da Radio Rai da Roma a Gerusalemme, sulla via Francigena del Sud. E abbiamo partecipato in prima persona, proprio alla prima settimana, proprio in partenza da San Pietro, e per la prima settimana di questo percorso ne abbiamo parlato anche con dei collegamenti in diretta, e poi ci siamo invece soffermati con delle tappe settimanali parlandone con Sergio Valzania, che era appunto il pellegrino che ha accompagnato.
Sì, che ha pellegrinato di più.
Sergio Valzania è con noi, l'avete sentito, è con noi qui.
Buongiorno.
In studio, e insieme a Sergio Valzania di Radio Rai c'erano poi invece la comunità radiotelevisiva italofona, quindi un rappresentante.
Sì, sì. Tu sei stato il primo, poi è toccato alla Croazia, alla Slovenia, alla Romania, l'Albania, quindi sono stati questi amici, questi colleghi che parlano italiano e sono collegati appunto dalla lingua, e quindi è la seconda volta che facciamo insieme a loro un percorso comune, nell'idea che poi incontrarsi serva e fare un'avventura insieme come radiofonici consente a ciascuno di raccontarla a modo suo, nella sua forma, e anche di così allargare la conoscenza su questa nuova esperienza che sta crescendo molto in Europa, dei cammini, dell'andare a piedi, del cercare una forma di vita, non tanto solo di vita, ma proprio di esperienza gratificante, diversa da quelle tradizionali, di stanza, di modo di passare il tempo meno concentrato, meno attento anche a una riflessione, a un pensiero, a uno sforzo fisico, anche se non eccessivo.
C'era però una caratteristica particolare della Francigena del Sud, che non è tutto sommato una delle vie più frequentate, per cui anche i percorsi sono un po' da cercare.
Ma la Francigena del Sud è una di quei percorsi amatissimi, perché è un percorso molto bello, poi un percorso pieno di suggestioni, appunto perché mira da Roma ad andare a Gerusalemme. Non è un percorso troppo impegnativo, perché anche l'attraversamento degli Appennini attraverso l'Appia Traiana non è molto faticoso. Certo, è un cammino italiano, è come tutti i cammini italiani, a parte quelli proprio alpini, quelli tecnici, ha la caratteristica di un'esistenza virtuale in qualche modo, per cui sì, non è segnato sul terreno, sembra che non esista, per cui per poterlo percorrere bisogna essere o bravissimi, fortissimi, intelligentissimi, capacissimi di leggere le carte, o se no avere un GPS che ti segna la strada, allora la segui, anche se è una cosa un po' diversa dai cammini spagnoli, nei quali c'è scritto per terra dove devi andare, e ti danno una maggiore impressione di comunità, perché quello è il cammino di tutti, anche le persone che incontri lungo il cammino sono abituate a incontrare pellegrini, anche se lungo la Francigena del Sud abbiamo incontrato persone, ci chiedevano: state facendo l'Appia Traiana, da dove venite, dove andate? Alcuni con la più totale ignoranza, ma altri invece sapendo.
Anche incredulità.
Anche incredulità, da dove venite? Da Roma, dove andate? A Brindisi.
A piedi.
Sì, infatti, anche con incredulità, ma altre volte invece con una certa cognizione di che cosa stava avvenendo, e questo soprattutto nel tratto appenninico e in alcuni tratti pugliesi.
Noi abbiamo seguito insieme appunto la prima settimana del viaggio, che di questo cammino, che tra l'altro già di per sé presentava notevoli sorprese, perché è impressionante quanto sia diversa la geografia fino a 140 chilometri più o meno.
Sì, più o meno, perché abbiamo fatto.
Che abbiamo percorso. Da Roma c'è veramente anche geograficamente una varietà immensa.
No, è molto bello, perché si parte dalla Via Appia Antica, che proprio entra dentro Roma come un grande parco, per cui non c'è lo shock dell'uscita dalla città, che spesso colpisce il pellegrino, perché le periferie non sono la parte migliore delle città di solito, e poi sono difficili da attraversare, impermeabili, mancano i marciapiedi. Invece praticamente è passata la zona lì della... dove c'è quello delle Nazioni Unite,
la FAO,
poi c'è un pezzettino così, ma poi si prende proprio l'Appia Antica ed è una grande esperienza di uscita da una città lungo un tracciato che è vecchio di 2500 anni, qualcosa del genere, proprio un'esperienza bellissima. E poi si arriva in questa zona dei laghi vulcanici, che sì, si percorrono, si costeggiano, si godono, è molto bello.
I boschi, è bellissimo.
Sì. E uno non lo sa di solito quanto sia bello, ricco il Lazio meridionale, quanto possa offrire anche in termini agroalimentari, nel senso si mangia molto bene, sono molto accoglienti, magari non c'è una grandissima ricettività alberghiera, ma il pellegrino si accontenta.
Certo. Dopodiché siete passati, io ero già ritornato intanto a Roma, siete passati ad attraversare gli Appennini. Mi dicevi che non è stato un attraversamento troppo difficile?
No, non è un percorso impegnativo, perché gli Appennini lì sono bassi e poi si può fare questo percorso dell'Appia Traiana, perché per camminare il problema è che di solito nei posti più comodi hanno costruito le autostrade e le ferrovie e quindi poi chi cammina è costretto a farsi i tracciati peggiori. Invece questo dell'Appia Traiana è rimasto ed è un tracciato sostanzialmente agevole. E a Benevento, fra l'altro, dal quale parte l'Appia Traiana, c'è l'arco di Traiano, c'è una cosa bellissima, perché c'è una di quelle chiese circolari che anticipano la chiesa del Santo Sepolcro, che lungo il percorso c'è quella, poi c'è quella a Brindisi proprio per San Giovanni al Santo Sepolcro, che sono delle costruzioni fatte apposta per anticipare al pellegrino quello che sarà l'incontro col Santo Sepolcro, oppure per dare una piccola consolazione al pellegrino che al Santo Sepolcro non arriverà.
Certo. Siete quindi arrivati in Puglia e là si comincia a respirare un po' d'Oriente, anche se siamo ancora in Italia.
Ma non so se proprio si respiri un po' d'Oriente. Certo, la Puglia c'ha questa cosa abbastanza strana di questa grande pianura che si attraversa, grandi olivi, e ha una cosa bellissima nell'ambito architettonico, almeno a noi ha fatto una grandissima impressione, sono le cattedrali sveve. Perché le cattedrali sveve, che uno passa in macchina, ne vede una, ne vede due, poi quando arriva a Bari basta cattedrali sveve. Invece se uno le incontra a piedi e sono alla distanza di un giorno di cammino l'uno dall'altro, sembrano proprio fatte per accompagnarti. Sono una sorta, dicevo, di film di pietra che va visto a quella velocità lì. Certo. Perché se no i fotogrammi si impastano e non capisci più niente. Invece vedere prima la cattedrale di Ruvo, poi quella di Bitonto, poi arrivare a Bari, dove ce ne sono addirittura due, perché c'è sia la cattedrale di Bari che San Nicola, il santuario che è stato costruito apposta per accogliere le reliquie del santo, è un'emozione crescente e hai l'impressione che qualcuno le abbia fatte per te, che ti aspetti e E hai lo sguardo giusto per vederle, te ne accorgi subito che quello è lo sguardo giusto, quelli sono i tempi giusti, e fra l'altro quando arrivi poi sei anche molto esigente, che so, lì a Bitonto ci ho messo quasi un'ora per farmi aprire anche il sotterraneo e poi l'ho guardato dopo che c'ero arrivato a piedi, certo. Volevo vedere bene.
Sì, sì, questa cosa del ritmo e della lentezza è un discorso su cui abbiamo...
Il ritmo e la lentezza che abbiamo voluto conservare anche dopo, anche andare da Brindisi a Gerusalemme, è una cosa che se uno lo fa in aereo in un giorno ci arrivi, anche mezza giornata se prendi gli aerei giusti. Invece noi abbiamo cercato di andare quanto possibile via nave e poi di fermarci un po' nei luoghi, secondo proprio quello che era il modo di andare pellegrino, perché le navi non erano quelle di adesso, quindi andavano, arrivavano nel porto, lì nel porto dovevano caricare qualcosa, scaricare qualcos'altro, c'erano dei tempi di attesa, dei tempi perduti, nei quali pellegrini fra l'altro avevano anche l'occasione di vedere un po' di mondo, perché adesso noi viaggiamo, ma allora che si viaggiava a piedi in vite anche più brevi e con meno soldi, erano occasioni uniche, certo. Anche l'imperatore Federico II, quante volte ci è andato in Terra Santa? Una, come me, siamo qua. Cioè, eppure lui era l'imperatore, ma i suoi tempi erano quelli. E fra l'altro facevano una navigazione che era tutta sotto costa, per cui noi abbiamo guardato sulle carte per cercare di capire ma perché era così importante Creta, perché Creta è un sasso sul quale bisogna posare il piede per attraversare il Mediterraneo se vuoi restare sotto costa, tant'è da Creta poi la rotta risaliva verso nord, faceva tutta la costa anatolica, il sud dell'Anatolia, e solo dopo scendeva a sud a Cipro per arrivare poi in Terra Santa, cioè proprio un percorso che cercava di essere sempre in vista di qualche cosa, e noi abbiamo rispettato questa lentezza con certo. Alcuni stupori. Uno degli stupori è stato che noi abbiamo visto più passato di quanto si vedesse nel Medioevo, perché nel Medioevo quelli erano i luoghi della contemporaneità. C'erano queste grandi fortificazioni, questi porti, scali commerciali, si scambiavano le cose, ma tutta l'antichità classica e anche quella precedente non esisteva. Che so, Cnosso, non sapevano neanche che certo, c'era. Le ville romane ormai erano scomparse, non c'erano più. Per loro questi incontri mancavano assolutamente. Per cui loro hanno fatto un viaggio, loro facevano un viaggio nella contemporaneità, mentre noi abbiamo anche incontrato un passato remotissimo, archeologico, che è stato tirato fuori per noi, perché l'archeologia... Se uno si confronta con altri passati, l'archeologia è una cosa recentissima, c'è un secolo, poco più.
E siete quindi arrivati a Gerusalemme, dove io vi ho persi di vista.
Ci hai persi di vista, però ma hai fatto male, avresti dovuto venire, perché Gerusalemme è veramente bellissima. L'incontro con Gerusalemme è bellissimo. E
Anche per te era la prima volta,
e
no?
Anche per me era la prima volta, e appunto arrivandoci dopo un mese e mezzo di viaggio poi è sicuramente un grande aiuto ad arricchire l'incontro, ed è di una bellezza sconvolgente anche in mezzo a dei contrasti feroci, cioè come per un credente è l'incontro con un Dio che conosce le asprezze degli uomini, le condivide, e poi a me avevano detto che la Basilica della Resurrezione non fosse troppo spirituale ma troppo confusa, queste cose qua. Io invece l'ho trovata teologicamente ineccepibile, perché c'è, secondo me, una presenza divina fortissima, e di un Dio che non si lascia catturare dagli uomini, di un Dio che non vuole essere a misura degli uomini, che non vuole essere un idolo creato dagli uomini, ma che è tutto nelle forme più diverse, e di un'accoglienza estrema, per cui tutti possono andare lì e per tutti c'è un incontro diverso, personale. Ma sono belle anche delle forme, che so, il Santo Sepolcro è piccolissimo, ci si entra in 8 alla volta, 7 alla volta, c'è la coda. E nella coda al Santo Sepolcro ci sono quelli che cercano di passarti avanti. Dici, ma come la coda al Santo Sepolcro mi passi avanti? Ma anche quello fa parte... Cioè, se uno ha un grande desiderio,
si affretta,
come non affrettarsi?
Intanto ci ha raggiunti in studio anche Giovanna Savignano, senza la quale veramente la Via Francigena del Sud non sarebbe esistita come programma radiofonico, quindi intanto benvenuta.
Grazie mille, in realtà tutte le piccole cose sono necessarie per avere una grande cosa, quindi anche io e Maurizio Lepri siamo necessari, ma in realtà il tipo di lavoro che noi facciamo è un po' particolare rispetto al pellegrinaggio, perché noi abbiamo delle persone che tutti i giorni camminano e poi raccontano le loro esperienze, ma devono sapere dove andare a dormire, dove andare a mangiare, dove trovare soprattutto i bagagli, i libri che hanno lasciato, eccetera. E io e Maurizio ci occupiamo anche un po' di quello che adesso viene chiamata la logistica, cioè noi organizziamo tutto il dietro le quinte del pellegrinaggio e alla sera ci ritroviamo tutti quanti insieme, lavoriamo sulla trasmissione e poi la mattina successiva ci separiamo e ci rincontriamo di nuovo alla sera per la nuova trasmissione.
Voi fate un po' da battistrada anche proprio prima che si cominci, no?
Esattamente, fin dal sopralluogo, quando ci sono dei problemi, per esempio i chilometraggi sono troppi eccetera, io inizio a protestare soprattutto con Sergio Valsania dicendo che i chilometri sono troppi, che forse bisognerebbe fermarsi prima, discutiamo un po', vado a vedere se è possibile dormire o no, anche perché c'è resistenza a salire sul pulmino che noi utilizziamo da parte dei pellegrini, cioè i pellegrini non vogliono salire sulla macchina perché per tutto il tempo che loro camminano vogliono rimanere a piedi, quindi anche se si va a un ristorante, a un bar, vogliono che sia raggiungibile soltanto con le loro forze, cosa che a noi a volte innervosisce perché noi siamo sempre in continuazione in macchina, ma comprendiamo e quindi cerchiamo di organizzare al meglio questa situazione. Ed è interessante il nostro punto di osservazione, perché è vero che noi non camminiamo, però ci allontaniamo o ci avviciniamo a seconda del punto di vista alla meta tutti i giorni di pochi chilometri, anche se in macchina. E il cambiamento anche territoriale che noi notiamo è sorprendente, perché dal punto di vista dell'accoglienza, ma anche quello alimentare e anche il punto di vista delle persone che comunque noi contattiamo, dobbiamo sentire, dobbiamo parlare anche prima che la trasmissione inizi per determinate cose, cioè viviamo il cambiamento come i pellegrini e soprattutto lo notiamo sui pellegrini, le persone che arrivano da noi con delle valigie, con dei trolley e con un'idea del pellegrinaggio che poi normalmente nel corso dei giorni cambia tutto, cambia.
In meglio.
Cambia per noi sicuramente in meglio, ma la sensazione che si ha è che quando ci lasciano hanno qualcosa in più loro, hanno fatto un lavoro su loro stessi che sicuramente non sarà di alta psicanalisi indubbiamente, però è proprio sul focalizzare le energie da mettere per raggiungere gli obiettivi. Sembra una banalità, però a volte noi ce ne scordiamo perché presi dalla vita di tutti i giorni, insomma, ci dimentichiamo delle cose fondamentali come certo. Queste qui. Questo tipo di viaggio, che è un viaggio non turistico, è un viaggio di conoscenza, perché comunque sei da solo con te stesso, hai bisogno di pochissimi soldi e hai tutta la giornata davanti a te da riempire con soltanto un raggiungimento fisico della meta. In realtà poi quella giornata è utile per altri tipi di raggiungimenti più intimi e tutte le persone che noi abbiamo avuto con noi a camminare con noi, tutte quante in maniera diversa hanno fatto tesoro proprio di questa esperienza di tempo, questa dilatazione del tempo sulla propria introspezione. Ormai questo è il nono anno, tra l'altro, per noi, quindi abbiamo una casistica abbastanza ampia.
Certo. Quest'anno però l'arrivo era proprio a Gerusalemme. E già Sergio ci diceva una meta molto particolare. Cos'è stato per te raggiungere Gerusalemme?
Per me è la meta con la M maiuscola, perché dopo Santiago de Compostela e dopo Roma innanzitutto è il terzo grande pellegrinaggio medievale, per cui da un punto di vista storico-culturale è fondamentale, ma anche da un punto di vista personale devo dire che è stato veramente un impatto molto forte nella sua lentezza. Appunto, abbiamo messo 50 giorni per arrivare lì. Piano piano abbiamo notato come i colori cambiavano, le abitazioni diventavano sempre più chiare, il terreno sempre più brullo, la lingua sempre più estranea. Finalmente siamo arrivati a Gerusalemme, dove indubbiamente c'è un impatto molto violento, è una città anche caotica, se vogliamo, con i problemi che tutti sanno, il muro, eccetera, eccetera. Ma nella parte di Gerusalemme vecchia, come viene chiamata, nell'antico mercato di Gerusalemme, è impressionante come, in fondo, io credo che ai tempi di Gesù era così. Era un punto dove le popolazioni si incontravano, le più diverse, chi con un cappello viola, chi con un manto verde, ognuno a rappresentare il proprio paese, la propria religione, e poi alla fine ci si incontrava lì a comprare il pesce in un mercato che tuttora mantiene la struttura del mercato del pesce ai tempi di Cristo. Ed è così, è un'energia talmente umana, talmente... ci si occupa di cose talmente terrene che diventa il trascendente. Abbiamo seguito ad esempio un giorno una Via Crucis organizzata dai francescani che sono a Gerusalemme, che si sviluppa attraverso ovviamente delle strade molto strette, entrando in chiese e uscendo da strade per cui tu perdi l'orientamento, non riesci più a capire. E questo avvicinarsi sempre di più al Santo Sepolcro è anche sorprendente, forte, ma ripeto, è anche molto fisico. Ed è bello per noi, per me almeno è stata un'esperienza veramente incredibile, perché non è come me lo sarei aspettato, ma sicuramente molto più forte.
E noi abbiamo anche avuto la fortuna, dovuta alla disponibilità dei frati francescani, di avere celebrato una messa per noi all'altare della Maddalena. L'altare, sì, della Maddalena, che è in vista del Santo Sepolcro, e poi lì c'è in terra un cerchio di marmo dove la Maddalena ha incontrato Cristo appena risorto, il primo incontro del Cristo risorto, sì, lì a pochi passi.
Il Noli Me Tangere.
Sì, il Noli Me Tangere, esatto. Sì. È stato un momento molto intenso. Poi c'è, tutte le messe sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa per Dio, ma gli uomini nel loro limite non le accolgono tutte nello stesso modo. E quella è stata una messa di una enorme intensità, appunto un regalo dei francescani. Uh-huh. E poi ultima cosa che abbiamo fatto, siamo stati a Betlemme, uh-huh, alla Basilica della Natività. E Betlemme, questa città abbastanza martoriata, con attorno il muro che la cinge integralmente, ma appunto Dio non è una cosa favolistica, è una cosa di umanità anche piena. Dio incontra l'uomo proprio con i suoi contrasti più forti, per cui nella terra di Dio è chiaro ci sono i contrasti, perché la terra di Dio non è un giardino isolato, uno spazio tagliato fuori del mondo, è il mondo, simbolo del mondo, e quindi dove i contrasti sono evidenti. E noi non è che se ne capisca troppo, perché poi quella è una storia lunga e complicata, che però serve anche quella per sottolineare l'importanza di quei luoghi.
Ogni pellegrinaggio è di per sé indimenticabile, però il pellegrinaggio a Gerusalemme credo che occuperà in questa storia, appunto, sì, dei pellegrinaggi, un posto speciale.
Sicuramente un posto importantissimo, un posto centrale. ci mancava, siamo riusciti a arrivarci ed è stata veramente una grande soddisfazione, ma nel senso proprio di la cosa che ti soddisfa, la cosa che ti dà quello che ti manca. A noi ci mancava, già comincia a mancarci un pochetto perché ci vorrei tornare presto.
Grazie dunque a Sergio Valzania e a Giovanna Savignano di essere stati in mia compagnia e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Grazie mille a voi.
Grazie a voi.